Buon pomeriggio, le 14, due minuti primi, 87.900, la modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa, giovedì 22 aprile del 2010. Questo è Visionare, il consueto appuntamento settimanale con il cinema, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per tutte le informazioni potete consultare il sito della radio www.ondarossa.info. Bene, con noi Giulio Maria Corbelli, co-regista del documentario Più o meno il sesso confuso, racconti di mondi nell'era AIDS. Buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Tutto bene?
Tutto bene, sì, tutto benissimo, una bellissima giornata di sole.
Allora, del tuo documentario è cominciata una distribuzione a macchia di leopardo in giro per l'Italia, giusto? In questo mese?
Stiamo uscendo in un bel po' di sale, insomma, un po' in giro per l'Italia. Siamo già usciti a Bologna per la prima volta, poi ci torneremo anche il 29 di aprile e saremo il 29 anche a Cesena. Il 3 siamo finalmente a Milano, al Cinema Mexico, quindi nella metropoli, diciamo in una delle due metropoli nazionali. Poi ci abbiamo Ferrara, Forlì, Napoli il 6 maggio, quindi insomma ci sono un po' di date e altre se ne stanno aggiungendo. Direi che insomma siamo anche abbastanza soddisfatti di questa accoglienza da parte delle sale.
Bene, bene. Allora, come notavo dopo aver visto il vostro documentario, è una malattia che in qualche modo rispecchia la società o almeno uno dei suoi aspetti sociali, no? Giusto?
Sì, decisamente questa è l'ottica anche con la quale abbiamo girato il documentario, cioè non si tratta semplicemente di analizzare una malattia, quindi un fenomeno sanitario, sì, ma un fenomeno che invece ha riguardato molto le nostre vite, perché comunque la sfera sessuale, una sfera molto importante di ciascun individuo, è stata fortemente condizionata dall'avvento di questa epidemia, soprattutto quelli che come me appunto erano adolescenti degli anni 80, una volta si sono affacciati alla sessualità hanno scoperto che non poteva essere tutto naturale e spontaneo come speravano, quindi decisamente un impatto molto forte, e quindi anche una sospettosità nei confronti dell'altro, una paura di contagiarsi, no? di essere vicini a qualcosa di pericoloso, che ha contribuito probabilmente anche a sgretolare la solidarietà sociale che si poteva vivere negli anni 70 e che oggi non c'è quasi più per niente, insomma, anche se la storia dell'AIDS è fatta anche di grossi atti di generosità e di solidarietà.
Allora, intanto il documentario, diciamolo anche per chi ci ascolta, è costruito su interviste ad esperti del fenomeno AIDS.
Sì, più che esperti io direi protagonisti.
Anche protagonisti, certo, sulla propria pelle o della gente insomma che comunque li circondava. È un film suddiviso per capitoli perché ripercorre la storia del virus per decenni, giusto?
Esatto, sì, abbiamo pensato di dare questa specie di scansione con i tempi, quindi gli anni 70 che sono quelli in cui più o meno c'è l'incubazione, diciamo, no? del virus, che sono caratterizzati da una forte voglia di condivisione, di stare insieme, di scambiarsi sia gli strumenti per la droga ad esempio, ma anche proprio dei contatti vitali molto forti. Negli anni 80 poi scoppia la paura, scoppia questa cosa che non si capisce bene che cosa sia, quindi è ancora più spaventosa perché è sconosciuta, perché non si capisce come si prende, che cosa può fare, quindi semina il panico. Negli anni 90 questa paura, diciamo, si sedimenta nella società, ma contemporaneamente anche la scienza si impegna per trovare delle soluzioni, e nel 95 vengono fuori appunto i farmaci che cominciano a dare una speranza alle persone sieropositive. E poi arriviamo drammaticamente ai tempi nostri, in cui tutto questo sembra una storia del passato e quindi l'AIDS sembra una cosa lontana di cui non c'è più nemmeno bisogno di parlare. Ecco, noi abbiamo pensato che invece forse non c'è più bisogno di parlarne come se ne parlava 10 anni fa, però se riusciamo a trovare un linguaggio nuovo, un modo nuovo per parlarne, è ancora non solo utile parlarne, ma anche interessante, appassionante, perché comunque il fatto che un virus abbia potuto condizionare così tanto le nostre esistenze private, emozionali, emotive proprio, è una cosa molto forte, e le storie che vengono raccontate nel film effettivamente traducono questo, perché ci sono dei racconti di persone che hanno passato delle esperienze molto forti, anche molto gioiose, diciamo, ovviamente molto tragiche, tante, ma anche molto gioiose, e quindi la possibilità di comunicare questa portata umana che il virus ha avuto.
Oh, uno dei motivi per cui di questo virus non se ne parla più è perché comunque si è passati, insomma, dalla mortalità e poi dalla sopravvivenza a una attenzione maggiore alla qualità della vita. Cioè ci sono terapie oggi personalizzate che non rappresentano comunque la cura, perché non finiscono mai, durano tutta la vita. Però secondo te uno dei motivi per cui oggi è caduta un po' nel dimenticatoio, quale può essere?
Ma sì, sicuramente c'è una lettura, appunto, diciamo, legata all'emergenza, che non è più tale, perché fortunatamente le terapie ci sono, e quindi se si scopre sufficientemente in tempo l'infezione e si intraprendono correttamente le terapie, che comunque ti posso garantire, essendo io siero positivo da 13 anni e vivendo quindi con le terapie, ti posso garantire non è così semplice.
Sì.
Comunque se si prendono correttamente le terapie, sicuramente si ha un'aspettativa di vita che è paragonabile a una persona sieronegativa. Quindi questo sicuramente ha contribuito a far calare il silenzio. Però io credo che ci sia anche una specie di elaborazione normale, perché il tipo di discorsi che ci sono stati legati all'AIDS negli anni 80 erano molto eclatanti, erano molto forti, molto violenti, caratterizzati da toni molto accesi, e quindi questa cosa inevitabilmente si doveva esaurire. Per questo noi, io e Andrea Adriatico, che siamo gli autori del film, insistiamo molto sulla necessità di cambiare linguaggio, cioè non andare più sulla cosa eclatante, quindi i grandi morti oppure le grandi paure, ma cercare di capire la portata umana che questa cosa ha. Allora, in questo senso, se si riesce a trovare un linguaggio nuovo, forse questo silenzio comincia a scalfirsi.
Oh, Giulio, rispetto al documentario, una delle cose che emerge è che l'Italia, rispetto per esempio al movimento gay degli Stati Uniti, ha scontato un grosso ritardo, prima nella conoscenza della malattia e poi rispetto alle cure.
Sì, alle azioni per contenerla. Sì, c'è da dire che c'è stata una congiuntura particolarmente sfortunata per l'Italia, perché se parliamo appunto del movimento gay, il movimento gay stava nascendo nel momento in cui è entrato l'HIV nel nostro paese, e quindi non c'era quella struttura organizzativa forte che poteva permettere di fare lobby e quindi di cercare di organizzare le persone colpite in maniera che si potessero intervenire appunto nella terapia, nella prevenzione e in tutto quello che è successo poi. Questo sicuramente. Poi c'è stato anche probabilmente una questione di mentalità, cioè parlare di AIDS è stato molto difficile. Ricordiamo che il primo ministro della sanità che ha fatto un intervento sensato, diciamo, sull'AIDS è stato De Lorenzo, poi purtroppo tristemente famoso per altre vicende, e siamo comunque nel 93 circa, 92-93, quindi a 10 anni dallo scoppio dell'epidemia. Nel frattempo c'erano state cose sempre molto raffazzonate, la lettera di Don Hacattene alle famiglie che diceva l'AIDS se lo prende che se lo va a cercare, cose che comunque appunto non hanno creato interventi reali ed efficaci contro il virus. Quindi sicuramente l'Italia ha avuto questo tipo di mentalità che ha giocato molto contro questo, e che forse ancora crea problemi.
Oh, rispetto alla contraccezione, all'uso del condom, da una parte l'ostilità della Chiesa Cattolica e dall'altra però una rimozione o anche una scelta, come nel caso sul quale vi soffermate nel documentario, dei Bear Baker.
Sì, esatto.
Allora, questi tre aspetti, se ce li esponi un po'.
Sì, sai, il preservativo è diventato un po' il simbolo della lotta all'AIDS, no? ormai da più di 20 anni, e quindi, come tutti i simboli, uno ci si può legare, rimanere fedele per molti anni, ma può anche arrivare il momento in cui c'è una difficoltà, una rottura, insomma, con questo legame. E credo che sia successo questo, cioè c'è stata la paura che ha portato tutti ad abbracciare il safer sex, come si chiamava, cioè il sesso più sicuro, quindi con l'uso del preservativo, in maniera molto forte. Poi sopportare questo tipo di condizionamento in una sfera così privata come la sessualità è diventato pesante per alcuni, che hanno cominciato a ragionare su come riuscire a sollevarsi da questo ingombro di lattice, diciamo. Alcuni hanno esagerato, probabilmente hanno decisamente esagerato, dicendo basta, a me non interessa proteggermi dal virus, quello che voglio è un contatto profondo con la persona con cui faccio sesso, e quindi al diavolo il profilattico, voglio vivere così. e ci sono dei casi anche molto drammatici, insomma, che vengono raccontati nel film, come persone sieronegative che appositamente vanno a ricercare l'infezione proprio per liberarsi da questo tipo di condizionamento. Dall'altra parte invece c'è proprio quel non poter parlare, che a cui accennavo prima, che fa parte un po' della mentalità italiana e che al quale sicuramente ha contribuito anche la posizione delle gerarchie ecclesiastiche. Non poter parlare di preservativo, non poter parlare di educazione sessuale, questo è diventato una cosa che ha permesso a molti, soprattutto giovani oggi, di non pensarci più di tanto. Sì, vabbè, insomma, come viene detto appunto anche nel film, i giovani dicono: se la mia compagna prende una pillola non sto a pensare a usare il preservativo, perché la preoccupazione non è la malattia sessualmente trasmissibile ma la gravidanza. Allora lì c'è proprio una impossibilità, cioè una difficoltà a parlare seriamente di educazione sessuale, quindi far comprendere ai giovani che cosa significa fare sesso consapevolmente in maniera protetta.
Mm-hmm. Oh, Giulio, in chiusura, allora diamo, se ci sono, dei riferimenti internet per saperne di più sul vostro lavoro e anche sulle date prossime della distribuzione.
Molto volentieri. Allora, noi abbiamo una pagina di un fan club, diciamo così, su Facebook, che è raggiungibile facendo una ricerca con più o meno, sicuramente. C'è un sito internet che è www.piuomeno.eu. Ovviamente il più è senza accento, così più o meno, tutto per esteso. Questi sono i nostri siti ufficiali dove c'è tutta la programmazione aggiornata, la possibilità anche su Facebook di scambiare dei messaggi con noi autori, che insomma lo gestiamo quotidianamente, e quindi con tutte le informazioni sono assolutamente a disposizione.
In bocca al lupo e a presto.
Crepi il lupo, grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao.